Tracce.
Ma eccoci alle 14:09, ogni giorno un frammento d'archivio che torna a parlarci. Buongiorno e ben ritrovati, Sara Tognola con voi fino alle 15. undici minuti, domani tra l'altro la giornata mondiale della radio, noi sicuramente di Tracce ne parleremo, lo faranno anche i colleghi a mille voci della mattina, ma voglio anticipare questo evento con una prima traccia che risale proprio a oggi, ma nel 1931, quando Papa Pio XI inaugura la Radio Vaticana o Radio Vaticana. A progettarla e realizzarla è Guglielmo Marconi in persona. La voce del Papa entra così nell'etere, supera i confini, supera le lingue, le frontiere. Col tempo la Santa Sede si è dotata anche di una televisione, Telepace, e negli ultimi anni di un articolato sito internet sostenuto da potenti computer, server, ai quali sono stati dati nomi che vengono dalla tradizione biblica come Michele, Gabriele e Raffaele. Ed è proprio dal sito ufficiale del Vaticano che si legge: lo Stato Vaticano è posto alla destra del Tevere, corrisponde al Colle Vaticano, l'antico Ager Vaticanus, dove durante il periodo repubblicano erano state edificate delle ville estive, Caligola aveva costruito qui il suo circo privato, dove, come nei giardini vicini, sembra che i primi cristiani siano stati martirizzati. A nord del circo, accanto a una strada secondaria, si trovava una necropoli in cui San Pietro era stato sepolto. Tra il 324 e il 326 Costantino costruì sulla tomba del primo papa una basilica imponente, sostituita poi con quella attuale, eccetera. Noi cosa facciamo? Per ricordare questo inizio, quell'inizio meglio, quella nascita, torniamo alla radio e ascoltiamo una traccia d'archivio di una puntata del programma Per i lavoratori italiani, animata da Giacomo Nevlin.
Padre Borgomeo, quando e come ha inizio la storia della Radio Vaticana, considerata una tra le più potenti radio del mondo?
La nascita della Radio Vaticana è già nella mente di chi ha firmato i trattati della conciliazione nel 29. C'è già lì la possibilità aperta di una stazione radio indipendente. Di fatto viene inaugurata il 12 febbraio 1931, presente Guglielmo Marconi e il padre Gianfranceschi, accademico pontificio gesuita, che è il fondatore della Radio Vaticana. E si inaugura con un messaggio al mondo di Pio XI che comincia: udite o genti tutte.
Un momento sicuramente difficile ma molto importante per la Radio Vaticana è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, non è vero, padre Borgomeo?
Sì, difficile ma anche di grande sviluppo, perché non bisogna dimenticare che nei primi anni la Radio Vaticana fu considerato uno strumento soprattutto tecnico, al servizio anche delle scoperte e delle comunicazioni scientifiche dell'Accademia Pontificia delle Scienze. C'era addirittura un Nuncius Radiophonicus in latino, ma con la guerra c'è un balzo enorme dell'uso stesso della radio, perché la Radio Vaticana si mette al servizio della ricerca dei prigionieri dispersi in tutti i continenti e quindi rivela una grande possibilità del mezzo radiofonico anche a fini umanitari e direi anche di unità tra gli uomini.
Sappiamo che anche tecnicamente la Radio Vaticana è andata al passo con i tempi.
Sì, è stato sempre il vanto della Radio Vaticana di avere strumenti e installazioni adatte e a livello dei tempi. Diciamo che all'inizio è stato un piccolo gioiello di Marconi stesso, il quale qui in Vaticano fece anche alcuni esperimenti sulle microonde insieme con l'ingegner Mathieu, che poi diedero il via alla scoperta e alle applicazioni del radar. Quindi c'è una tradizione e direi una fierezza in campo tecnico. Poi ci sono stati i trasmettitori più potenti, soprattutto d'onda corta, prima la generazione dei 100 kW e da poco anche quella dei 500 kW. Tecnicamente dal Vaticano, dove si è cominciato a emettere, si è dovuti andare fuori a 20 km da Roma, dove nel 1957 fu inaugurato un centro trasmittente di 440 ettari, il che significa 10 volte l'estensione della stessa città del Vaticano. E il segnale parte dal centro di produzione che si trova in Roma, vicino al Vaticano, e attraverso un ponte radio fino a Santa Maria di Galeria, questo centro trasmittente, e di lì viene poi passato ai trasmettitori, di lì alle antenne. Direi è un sistema abbastanza flessibile e anche abbastanza moderno, almeno quando è stato concepito e realizzato. Adesso abbiamo l'antenna rotante, che è una delle più grandi del mondo, che ha un diametro di 85 metri e permette alle due grandi torri di ruotare di 360 gradi in 12 minuti, comandate elettronicamente, e quindi servire con le cortine di antenne praticamente tutte le direzioni. Grande flessibilità di impiego.
Qui era il 1981, il programma era il programma per i lavoratori italiani, animato da Giacomo Nevlin e programma, puntata dedicata alla Radio Vaticana, però dobbiamo aggiungere qualcosa, perché la storia della Radio Vaticana non è fatta solo di innovazione tecnologica. C'è anche il capitolo controverso delle cosiddette antenne della discordia. Infatti nel 2005 a Cesano, vicino a Roma, gli abitanti protestarono contro l'elettrosmog generato dai potenti impianti di Santa Maria di Galeria. Nello stesso anno il Tribunale di Roma condannò due dirigenti della Radio Vaticana per, cito, getto pericoloso di cose, riconoscendo che le emittenti elettromagnetiche avevano superato i limiti consentiti. Poi la vicenda proseguì con ricorsi fino alla Cassazione, che nel 2008 stabilì che anche le onde elettromagnetiche possono configurare quel reato, riaprendo la questione sul piano giuridico. Nel frattempo però Radio Vaticana iniziò a ridurre progressivamente le trasmissioni in onde corte e medie, e dal 2012 il ridimensionamento accelerò, e nel 2014 alcune grandi antenne furono abbattute, segnando la fine dell'era dei potenti impianti. La radio, come sappiamo, non cessò di esistere, ma passò a nuove tecnologie, satellite, digitale e soprattutto internet. La radio è importante in questo momento alle 14:18, perché ci aggiorna anche circa certi exploit sportivi. Allora andiamo da Omer Meschal, perché la Svizzera sta giocando e parliamo di hockey su ghiaccio contro la Francia. Dici tutto, Omer.
Esatto, buon pomeriggio, siamo all'ottavo minuto di gioco del terzo periodo e la Svizzera è sempre avanti a 2-0 sulla Francia in quello che è l'esordio olimpico della formazione di Patrick Fischer. Un vantaggio di due reti costruito nei primi tre minuti del confronto, un primo tempo in cui davvero la nazionale con lo scudo rosso crociato sul petto ha spinto e parecchio, trovando quelle due reti in entrata di confronto. Poi un periodo centrale piuttosto equilibrato, sporcato da diverse penalità su un fronte e sull'altro, ed ora nel terzo periodo Svizzera che è riuscita a trovare ancora un paio di occasioni su impulsi da parte di Capitano Iosi, ma per ora il risultato resta ancorato sul 2-0 con la Francia che è attualmente in superiorità numerica e lo sarà per ancora una cinquantina di secondi, penalizzato Christophe Berci. Dunque mancano 11 minuti e 45 secondi al termine del terzo periodo, Svizzera avanti 2-0 sulla Francia. Elina, che può tornare a te, Sara.
Grazie Omar, buona immersione nello sport e a più tardi.
Oh. si sogna di navigare, il mare lo andiamo a salutare, il mare lo andiamo a salutare.
Un momento esatto in cui la scrittura diventa moderna. È infatti il 12 febbraio del 1884, quando Lewis Waterman realizza la prima penna stilografica della storia e cambia per sempre il modo di scrivere e probabilmente anche il modo di formare dei pensieri, chi lo sa. Questo grazie a un serbatoio d'inchiostro interno si può finalmente dire addio al vecchio noioso calamaio. La storia vuole che tutto nasca da un incidente, come tante grandi scoperte. Tra l'altro, Waterman, in questo caso rappresentante di commercio statunitense, perde un cliente importante a causa di una macchia d'inchiostro caduta accidentalmente su un contratto e da quel momento decide di trovare una soluzione più affidabile della penna d'oca. Nasce così appunto la penna stilografica, uno strumento semplice, elegante, destinato a lasciare un segno sicuramente nella vita anche di tutti noi, duraturo nella storia più in generale della scrittura. Agli inizi degli anni 90 la Rete 2 mandava in onda una serie intitolata Piccola Enciclopedia Radiofonica e il 17 luglio del 1992 la parola era, guarda caso, penna.
Buongiorno. La voce che intendiamo trattare oggi è penna stilografica, un oggetto d'uso assai comune che cercheremo di scoprire un po' più da vicino. Ci accompagna in questo viaggio intorno alla penna stilografica il dottor Luciano Spinosi, collezionista, esperto e collaboratore di riviste specializzate. Ecco, dottor Spinosi, per cominciare un po' di storia della penna stilografica.
Dunque, la penna stilografica rappresenta la conclusione di un'evoluzione abbastanza lunga nel tempo, ossia partendo dalla penna a stilo, con il pennino che si immergeva nell'inchiostro, si potrebbe dire che il primo tentativo serio di penna stilografica è del 1808, di Brian Donkin. Naturalmente si parla di Stati Uniti perché il grosso dei tentativi relativi a nuovi sviluppi della penna stilografica sono americani. Questo Brian Donkin brevetta la prima penna stilografica nell'808, ma il tentativo è abbastanza mal riuscito. Un anno dopo, nel 1809, c'è Foulche che brevetta anch'egli un conato, chiamiamolo così, di penna stilografica che anch'essa non ha un gran successo. Si arriva praticamente fino alla fine del secolo, diciamo meglio fino al 1870 circa, in cui i tentativi sono modesti, di scarso risultato tecnico e anche abbastanza poco numerosi. Evidentemente c'è un ripensamento sul problema. La nascita vera e propria della penna stilografica la si può far coincidere, grosso modo, nel 1880, grazie a Lewis Edson Waterman.
Chi era questo signor Waterman?
La storia di Waterman è una storia singolare, perché Waterman in realtà non aveva niente a che fare con le penne, era un assicuratore. Un assicuratore che aveva il continuo bisogno di avere a disposizione uno strumento affidabile che potesse aiutarlo nel momento decisivo del suo lavoro, ossia nel momento in cui andava stilato un contratto, firmato il contratto e concluso l'affare. Purtroppo fino ad allora le penne erano assolutamente poco affidabili e la storia racconta che in occasione di un importante contratto Waterman ebbe delle grossissime difficoltà con la penna che usava, al punto che il contratto andò in fumo. Egli provò una fortissima irritazione, oltre che sotto l'aspetto personale ed economico, anche nei confronti di questo strumento che lui aveva acquistato proprio come il massimo di ciò che si poteva ottenere ora in quel momento a livello di penne stilografiche. Decise quindi di costruirsela da solo, partendo dall'oggetto che aveva in mano, ossia smontò materialmente la penna stilografica che aveva comprato e che l'aveva tradito e cercò di capire dove fosse il punto debole. Il punto debole naturalmente era nell'alimentatore, perché è a Waterman che si deve lo sviluppo e l'evoluzione della parte del cuore della penna stilografica, che è l'alimentatore. Egli si rendeva conto che era dall'alimentatore che passava l'inchiostro e quindi doveva essere all'alimentatore il punto perfetto della penna stilografica, perché il pennino e il serbatoio erano due parti della penna che avevano già subito molte variazioni, molti sviluppi ed erano già a un buon livello di efficienza. L'alimentatore è praticamente un tubetto che congiunge il pennino con il serbatoio. Egli si rese conto che un percorso dell'inchiostro diretto attraverso l'alimentatore provocava quello che era capitato a lui, ossia una fuoriuscita immediata, improvvisa e incontrollata di inchiostro che si spargeva sulla carta. Egli, attraverso il principio della capillarità, riuscì a far sì che questo inchiostro fluisse verso il pennino soltanto nel momento in cui la punta del pennino stesso si fletteva sulla carta. Avveniva uno scambio fra il pennino e il serbatoio, ossia il serbatoio offriva inchiostro e il pennino mandava aria al posto dell'inchiostro che era nel serbatoio. Questo creava un circolo perfetto fra aria e inchiostro che consentiva una scrittura perfettamente scorrevole.
Ma che cosa meravigliosa è questo oggetto che ha cambiato il nostro modo di pensare, di lavorare più di quanto immaginiamo. Appunto, la penna che non nasce, l'abbiamo detto, per caso, ma dall'intuizione di un inventore che noi oggi ricordiamo, un po' celebriamo, Lewis Waterman, che proprio oggi nel 1884 mise a punto la prima stilografica moderna. E a ripercorrere questa storia è stata una traccia di Rete 2 dalla piccola enciclopedia radiofonica del 17 luglio 1992, ma adesso noi una traccia la vogliamo lasciare in campo sportivo, Omar Meschal.
Eccoci a 6 minuti e 15 dalla fine del confronto. La nazionale elvetica ha finalmente trovato la rete del 3-0 e la firma, la traccia è quella di Timo Maier dopo una bella azione in sfondamento da parte di Capitan Iosi, che ha girato la porta francese e poi ha messo il disco nello slot dove era pronto a ricevere Timo Maier. E allora, quando siamo entrati negli ultimi 6 minuti di gioco, questa sì che è un mattoncino importante messo dalla formazione elvetica per chiudere con i primi 3 punti l'esordio olimpico di questo 2026. Dunque, gol di Ria in power play nel primo minuto di gioco, raddoppio da parte di Yanis Moser al terzo minuto e poi appunto ha dovuto attendere un po' la formazione elvetica, ben 50 minuti per trovare la rete del 3-0 che mette definitivamente sui giusti binari il piano di questo confronto. 5 minuti da giocare qui all'Arena Santa Giulia di Milano, Svizzera 3, Francia 0. Studio.
Grazie Omar. Vuoi ancora intervenire? Omar?
Yourself together, you got stuck in.
U2 con questo brano del 2000, e proprio oggi nel 2000 muore Charles Schulz, il papà di Peanuts. Aveva 77 anni, aveva già salutato per sempre i suoi personaggi con una lettera d'amore pubblicata insieme alla sua ultima striscia su decine di quotidiani americani, una lettera affidata simbolicamente alla macchina per scrivere di Snoopy. Per contratto nessuno avrebbe più potuto continuare a disegnare i Peanuts dopo il suo ritiro deciso quando lo stato di salute non gli permetteva più di rispettare le scadenze. Eppure fino all'ultimo Schulz continuava a ricevere circa 500 lettere al giorno nel suo studio di Snoopy Place a Santa Rosa in California. La prima striscia di Peanuts era apparsa il 2 ottobre del 1950 in 7 giornali americani con Charlie Brown protagonista. Poi col tempo sarebbe arrivata in 75 paesi su 2600 quotidiani, oltre a riviste e libri. E negli anni 80 e 90 il successo economico era diventato enorme grazie anche a un, lo sappiamo, un vastissimo merchandising. Charles Monroe Schulz figurava tra i grandi ricchi d'America, ma lui continuava a dire di essere rimasto il vecchio Sparky Schulz, e gran parte di quella fortuna la restituiva in beneficenza. Nel 2020 ci parla di questo grande personaggio non solo della storia americana ma della fantasia di tutti noi, Michele Serra.
Baobab presenta
Verba Manen. Parole e idee che vale la pena far girare.
Quando Charles Monroe Schulz morì il 12 febbraio di 20 anni fa, aveva già fatto scrivere al cane che aveva disegnato per mezzo secolo una lettera di commiato ai lettori. E in effetti la famiglia e i medici dicono che Schulz se ne sia andato proprio mentre le rotative mandavano in stampa quell'ultima striscia che aveva disegnato circa un mese prima, quella striscia in cui l'autore dei Peanuts si congedava dai suoi circa 350 milioni di lettori in tutto il mondo. E in quell'ultimo disegno era Snoopy, che era seduto come sempre sul tetto della sua cuccia, alla macchina da scrivere. Era Snoopy a fare per la prima volta da tramite diretto per le parole del suo autore, che concludeva i saluti con una frase. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, come potrei mai dimenticarli? In effetti, di Linus, Lucy, Snoopy e Charlie Brown ancora non si è dimenticato nessuno. E vedete, molti considerano il fumetto un mezzo artistico minore rispetto ad altri. Alla letteratura, per esempio, perché il fumetto è roba senza pretese, fatta prima di tutto per vendere. E in effetti, molti fumetti sono così. Ma i Peanuts, insomma, è impossibile che qualcuno che davvero li abbia letti almeno una volta in modo un po' meno distratto non abbia pensato che quello è semplicemente un capolavoro dell'ingegno umano, l'opera di un artista inarrivabile, come ne nascono un paio al massimo ogni secolo. E quindi, in effetti, nessuno si è dimenticato dei Peanuts, la striscia che Charles Schulz ha disegnato personalmente ogni giorno per quasi tutta la sua vita. Eppure nella sua vita c'è stato anche altro, e soprattutto anche qualche altro fumetto. E quelli sì, in effetti, sono stati dimenticati. Quindi oggi potrebbe essere il giorno giusto per parlarne.
Ehi, Snoopy, svegliati! Guarda, hanno portato una lettera per te. Caro cane, abbiamo il piacere di informarti che sei uno dei finalisti per il premio Cane dell'Anno. Vivissime congratulazioni!
Allora mettiamo da parte per un attimo Snoopy e Charlie Brown e parliamo di Lil Folks e Young Pillars, e gli altri fumetti di Schulz. Lil Folks, che è stato veramente il predecessore dei Peanuts, un fumetto fatto di singole vignette con la battuta sotto, no? Con lo stile che negli anni 40 era normale e oggi probabilmente sopravvive solo tra le pagine della settimana enigmistica, per dire, no? Ecco, Lil Folks parlava di bambini e conteneva appunto in potenza tutto quello che poi sarebbe diventato Peanuts, ma lì per lì sembrò al suo autore solo un'altra delle tante false partenze della sua giovinezza. Ad esempio, il Sample Pioneer Press, uno dei giornali locali che lo pubblicava, l'aveva addirittura relegato nella cosiddetta sezione femminile, fuori dalla pagina dei fumetti, con grande scorno del giovane Charles Schulz. Ecco, di questa opera pionieristica, purtroppo, non ci sono tracce di pubblicazione in italiano. C'è invece la pubblicazione in italiano per Young Pillars, l'unico fumetto di Schulz che non parla di bambini, bensì di adolescenti. Adolescenti degli anni 50 e più o meno della stessa estrazione del loro autore, quindi non ribelli metropolitani, non gioventù bruciata, ma ragazzi di provincia che frequentano la chiesa, proprio come era stata, diciamo, l'esperienza di vita di Charles Schulz. Sono adolescenti composti, cioè per i nostri standard sono molto posati, mentre probabilmente ai lettori dell'epoca potevano apparire spiritosi e anche cinici. Ecco, questo fumetto, dicevo, si può leggere in edizione italiana in un libro dell'editore bolognese Comma 22. E certo, è un po' roba per completisti, diciamo, ma per chi ama davvero l'opera di Charles Schulz, dentro ci sono un po' di vignette illuminanti. Cioè, ce n'è una, ad esempio, in cui un ragazzo si chiede: chissà se quando sarò ricco e famoso rimarrò umile come sono adesso. Ecco, al di là della battuta, è facile vedere riflesso in una frase del genere quel momento della vita di Schulz, che forse per la prima volta stava capendo che i suoi fumetti lo avrebbero portato lontano e che, nonostante questo, lui sarebbe rimasto lo stesso, cioè un uomo capace di perdersi solo nelle sue storie, che non ha mai pensato al denaro, a come spenderlo, se non per costruire un palazzetto del ghiaccio, davvero, nella cittadina dove abitava, in California. Tutti i giorni andava al bar di quel palazzetto a chiacchierare con la gente, a bere caffè e a farsi venire qualche idea. Cioè la vita che voleva e che ha avuto. Ragazzi, di Charles Schulz, è pubblicato da Comma 22.
Il vecchio Snoopy è davvero un buon cane. Posso garantire che è un amico fedele. Per questo motivo vorrei candidare il vecchio naso a banana alla carica di cane del vicinato ideale.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But it is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
Hey, buonasera, signorina, kiss me good.
stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight.
Abbiamo ancora una traccia, perché io oggi voglio fare gli auguri a un grande artista. Infatti nel 1950 a Cuggiono, vicino a Milano, nasce Angelo Branduardi. A 5 anni vorrebbe imparare a suonare il pianoforte, ma lo strumento è troppo costoso e ingombrante per la sua famiglia, così sceglie il violino. Studia a Genova, entra nell'orchestra del conservatorio e cresce a una velocità impressionante, perché suona già professionalmente a 11 anni, si diploma a 15 e diventa presto a Milano musicista da studio molto richiesto. All'università si appassiona alla filosofia senza mai abbandonare la musica. Curioso di tutto, potremmo dire onnivoro, maneggia strumenti diversi, esplora altre correnti musicali, scrive a 18 anni la sua prima canzone, Confessioni di un malandrino, e registra nel 1973 un album che non vedrà mai la luce. Consapevole delle difficoltà di trasformare la passione in mestiere, decide di emigrare e di partire per l'Australia. Il primo grande successo arriva nel 1976 con Alla Fiera dell'Est. Seguono album amatissimi in tutta Europa, tanto che nel 1981 Branduardi viene premiato come musicista più rappresentativa del vecchio continente. È un artista indubbiamente capace di, e forse questo è anche l'aspetto più affascinante, di fondere epoche, musiche, culture europee in una miscela unica, mescolando lingue, suoni come il francese, l'inglese, il tedesco, perfino l'esperanto, oltre naturalmente all'italiano. Cosa vi proponiamo oggi? Ho trovato una bella traccia del 1988. C'è Andrea Netzer in un'edizione di Fatti Vostri che davvero ci ripropone un bell'incontro.
Quella che sentiamo in sottofondo è la chitarra di Angelo Branduardi, registrata pochi giorni fa al Teatro Ducale di Parma in occasione delle prove del suo ultimo spettacolo. Già da questi piccoli accenni forse possiamo intuire il mutamento stilistico del menestrello di Cuggiono, il violinista lombardo che più di altri ha saputo far sognare generazioni di giovani europei con le sue celebri fiabe e filastrocche di sapore medievale. In Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera e Austria, alla fine degli anni 70 e anche all'inizio degli anni 80, ogni suo nuovo disco restava per mesi in vetta alle classifiche di vendita. In seguito però Branduardi sembrava essersi forse un po' scocciato per questo improvviso ed inatteso successo. Le sue esibizioni in pubblico si facevano sempre più rare, pochissimi sui nuovi dischi, anche se parlando per esempio della produzione degli ultimi anni resta da segnalare uno stupendo lavoro del 1985, quando Branduardi ha musicato 12 testi del poeta inglese William Butler Yeats, realizzando un disco raffinatissimo, sicuramente però non destinato al grande pubblico. Gli chiediamo di parlarci del suo rapporto con l'Italia, visto che Branduardi vive e si esibisce sempre più spesso in Francia e in Germania, dove del resto conosce un successo ben maggiore che in patria. In Italia, invece, sono effettivamente molti anni che non si sente più parlare di lui e che non si esibisce più.
Di certo io sono uno che suona molto poco. Fa pochi dischi e suona poco, questo sia in Italia che all'estero. La differenza fra i due posti è che per uno come me, che ha tempi molto molto blandi, la Germania piuttosto che la Francia, l'Austria, il Belgio, la Svizzera, tende a scordarsi meno. Mentre invece in Italia, questo è effettivamente vero, a parità di pubblico, diciamo un'assenza di 3 anni, quale quella che intercorre fra un'esibizione mia e un'altra, è un periodo molto lungo.
Sì, c'è un mercato talmente fervido che evidentemente porta all'oblio se uno non fa un disco tutti gli anni a questi grossi
Ma
problemi.
Io non faccio un disco tutti gli anni, non lo farò mai.
Il pubblico, adesso lei ha appena iniziato questa tournée, dopo diverso tempo appunto che non si esibiva più, forse è un po' presto per fare delle grandi conclusioni, ma le sembra che ci sia una differenza? Qualcuno magari viene ancora cercando, aspettando un Branduard di vecchia maniera? O...
Devo dire una cosa, questo mi succede in Italia e anche fuori dall'Italia. Io ho un pubblico di persone che sono cresciute con me, che i giornali chiamano branduardiani della prima ora. È un pubblico fortunatamente piuttosto numeroso anche in Italia, il quale sa comunque che indipendentemente dalle scelte o dalla musicalità che esprimo, io lo faccio in una maniera perlomeno sincera e personale, per cui non si aspetta necessariamente la autocommemorazione prima della morte, ma è disposto ad accettare tutt'altre cose. E questo è perché, detto in senso buono, il mio pubblico anche in Italia è come una piccola setta, cioè io mi sono accorto, una specie di zoccolo duro a cui si sono aggiunti, e questa è una sorpresa, però l'ho notato in questi ultimi concerti in Italia che ho fatto, una serie di giovani che hanno la metà degli anni miei e quindi sicuramente non mi hanno assolutamente conosciuto ai tempi della Fiera dell'Est, insomma.
Certo che ascoltare questa voce così coerente viene voglia davvero di raddoppiare gli auguri, perché oggi è il compleanno di Angelo Branduardi. Qui l'abbiamo ascoltato in un'edizione di Fatti Vostri del 1988, un musicista che indubbiamente ha attraversato il tempo con una ballata antica, portando nel presente storie, lingue, memorie d'Europa. Tutti noi penso che lo ricordiamo con il brano che l'ha reso celebre anche oltre i suoi confini, confini nazionali, alla Fiera dell'Est 1976, uno dei brani più ascoltati, che nasce ispirandosi a un antico canto ebraico, lo Chat Gadiah, che letteralmente significa un piccolo capretto. Lo potete anche ascoltare su YouTube. Adesso per ragioni di tempo non posso, ma volevo avvicinare anche il mio telefono, ma non c'è tempo appunto. E il canto comincia con l'immagine di un capretto comprato dal padre per due zuzim, e da lì si sviluppa tutta la storia a catena che Branduardi riprende in Alla Fiera dell'Est.
Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino mio padre comprò. Il cane che morse il gatto che si mangiò il topo per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il toro che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Soldi un topolino mio padre comprò. E infine il signore sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. E infine il signore sull'angelo della morte, sul dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò.
Certo che con Angelo Branduardi è sempre un viaggio tra epoche, lingue e culture europee. Sono le 14:57 minuti. Beh, possiamo dire che abbiamo oggi, anche oggi anzi, ritrovato tracce di onde, di segni come la nascita della Radio Vaticana, la voce che entra nell'etere e poi le antenne che interrogano anche il territorio, come si dice, la penna stilografica capace di cambiare per sempre il gesto dello scrivere ma anche del pensare, del pensiero, i Peanuts di Charles Schulz, strisce leggere e profonde capaci di parlare al mondo intero. A domani.
Tracce.